Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Buon giovedì sera, siamo sempre qui. Sì, io e Annalisa.
Buonasera caro Pietro, buonasera a tutti coloro che ci seguono in questa estate che insomma sta iniziando già bella calda, ma finalmente Pietro, poi noi viviamo in una zona sempre abbastanza fresca, finalmente un po' di caldo,
la gente la nostra lamenta, collina, però, insomma, la nostra Molise, anche se la radio torre della Basilicata,
siamo
noi siamo qui in Molise, che diciamo condividiamo questi momenti, e quindi diciamo che il nostro giovedì sera è un po' anche da rinfrescare gli animi.
Esatto, caro Pietro, proprio così, da chi partiamo oggi?
Allora, partiamo da un pianista, compositore, cantautore, insomma, sicuramente... un artista che ha qualcosa da raccontare, sicuramente.
Lui è Michi del Cambio.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Allora, Michi, partiamo proprio da quando eri piccolino, 8 anni, no? Allora, lì c'è stato questo primo approccio col pianoforte, ma ecco, che cosa è successo di così magico che poi da quel primo approccio col pianoforte, ecco, sei diventato quello che sei oggi.
Guarda, io ti dico, è stato credo uno degli amori più belli in assoluto della mia vita. Non lo dico davvero con cognizione di causa, nel senso che da quando ho iniziato a mettere mani per la prima volta sul pianoforte, che magari non riesco neanche a ricordarvelo io a mente, e l'ho visto soltanto nei filmati di famiglia, ti rendi conto di quanto io possa aver amato quello strumento. Non mi ci sono mai più staccato, io ho continuato a crescere con il piano, ho cambiato diverse tastiere fino ad arrivare poi a quello che suono adesso, e sono praticamente cresciuto con quello strumento. Ho imparato tutto da lì, la mia musica nasce da lì, il mio modo di pensare la musica nasce da lì, e quindi non lo so, è magico, è davvero magico, è una cosa che non saprei spiegarti così a voce normalmente.
Noi all'inizio utilizziamo sempre la parola, il termine condividere. Che cosa significa per te condividere la tua passione?
Guarda, condividere per me è fondamentale, la musica nasce per condividere, idee, nasce per condividere emozioni, stati d'animo, quindi per me condividere è la cosa più bella in assoluto. Se io riuscissi a condividere qualcosa tramite le mie canzoni, per me è fantastico. Se riesco a far passare un messaggio, se riesco anche a solo a farti provare un decimo dell'emozione che provo io quando suono o quando sono su live, per me è il massimo. Ecco, questa per me è la condivisione.
Ecco, senti Michi, andiamo proprio alla condizione classica del cantautore, insomma di colui che compone, quindi dà vita ad un'esplosione di se stesso, della propria interiorità. Ecco, questo conflitto interiore del cantautore, ma quanto fa soffrire, Michi?
Guarda, io dico sempre che per essere un artista devi aver in qualche modo sofferto, o comunque devi avere dei drammi interni, devi avere qualcosa, qualche conflitto con te stesso, perché solo quello può davvero dare ed essere vero e veritiero agli occhi e alle orecchie di chi ti ascolta. Alla fine tutti gli artisti, che siano loro dei pittori, che siano loro degli acrobati o qualunque forma d'arte, ha una sofferenza all'interno, che sia anche il semplice fatto di studiare quell'arte lì è già una sofferenza, perché ti assicuro che studiare qualunque tipo di arte, che sia la pittura, che sia la musica, che sia il piano, il canto, è una sofferenza se lo vuoi fare bene. Quindi già quella cosa lì ti porta poi ad avere un qualcosa di ribelle dentro di te, che poi che esca fuori, e se riesci a canalizzare tutto bene, escono delle cose bellissime. Poi è ovvio, io dico sempre, ci vuole anche della vita vissuta, quindi più si va avanti, soprattutto per il cantautore, più si va avanti, più si vive, da qualche parte, si iniziano ad avere emozioni, provare emozioni forti, allora riesci a scrivere tanto e a dare belle emozioni. Più sei combattuto dentro di te, più è bella la tua musica. Secondo me funziona così.
Senti, Michi, per uno appassionato come me di, insomma, di gospel, quindi di canti di chiese, eccetera, perché ho partecipato, insomma, delle corali, quindi ecco, che ricchezza ha portato al tuo animo il fatto di essere uno che, insomma, che conosce il gospel, insomma, quindi affronta anche il gospel?
Guarda, io vengo comunque da quella musica lì, io ho sempre ascoltato quella musica proprio da quando ero piccolo, perché c'erano i vinili in casa di più che gospel, era proprio blues, quindi B.B. King, Stevie Wonder, sai, tutta quella roba lì americana, nera. Beh, secondo me quella è la musica più forte in assoluto, considera che gospel, i blues nascono tutti da una sofferenza incredibile che era quella degli schiavi afroamericani, campi di cotone, sofferenza incredibile, loro facevano queste sonorità bellissime per alleviare il loro lavoro nei campi e sono uscite delle cose allucinanti, per me incredibili, che la musica occidentale ancora non è riuscita a rendere così tanto. Infatti, per quanto noi stiamo cercando di entrare in quel mondo, per quanto noi studiamo quel mondo lì, l'America è sempre un passo avanti, perché ce l'ha nell'animo, perché c'è quella storia lì, ed è bellissimo, perché se vieni da quella storia lì, se ascolti quella musica lì, dopo riesci a esternare meglio quello che vuoi dire, perché appunto per me il rhythm and blues, il blues, il gospel è musica che viene proprio dall'anima, quindi è, a me dà un'emozione incredibile suonarla, cantarla, spero che sia così anche per il pubblico che l'ascolta, ma certamente è così, quindi assolutamente, mi ha arricchito tantissimo.
Insomma, hai citato il grandissimo Stevie Wonder, caro Michi, immaginiamo che domani ti chiama Stevie Wonder, ok, e vuole trascorrere una giornata con te, di cosa parleste e quali piatti gli faresti assaporare,
Beh, allora, io sono originario della Basilicata, quindi ti lascio immaginare quali piatti potrei farti assaporare, i nostri peperoni cruschi, sai, quelle robe lì, quelle cose fatte bene, che iniziano anche a mancarmi, adesso che vivo a Milano iniziano a mancarmi un po', però ecco, sì, la cucina italiana in generale le farei assaggiare, ma poi cercherei di vivere ogni secondo con lui per beccare qualunque cosa lui voglia fare, o dire anche un solo movimento di capello, perché per me lui è un mostro sacro, come tanti altri, ma credo che affrontare, passare anche solo 10 minuti con una persona del genere sarebbe un'esperienza di vita incredibile.
Beh, sicuramente, Michi, ma tu poi, insomma, hai frequentato anche tanti club, tante accademie, ed hai conosciuto, certo, poi artisti, insomma, di altissimo calibro. Qual è uno di questi che, non so, ricordi con maggiore emozione, no? Con maggiore intensità?
Sì, allora io ti dico che la cosa che mi è piaciuto di più, mi ha colpito di più in assoluto, è stato Enzo Avitabile. Totalmente diverso dal genere che seguo io, anche se lui anche ama molto la musica black americana, tante influenze, però lui mi ha colpito. Un giorno io ho aperto un suo concerto, eravamo in provincia di Salerno, la cosa più bella che mi ha detto, io gli chiesi una foto, gli chiesi: maestro, possiamo fare una foto? Lui mi disse, in napoletano: se non mi chiama maestro potremmo fare chi vuoi. Se non mi chiami maestro facciamo quello che vuoi, e infatti lui si era messo davvero alla pari, mi ha chiamato un collega e lì veramente mi ha dato, oltre al fatto che poi come suona, come canta, per me è una roba incredibile, allucinogena, sì, perché è molto strano, molto diverso da quello che siamo abituati ad ascoltare in radio, però ecco, la sua nobiltà d'animo, la sua forza di trasmettere le sue emozioni è una cosa che veramente dovrebbero avere tutti gli artisti, e ti assicuro che più grandi se li hanno. Io ho conosciuto Ron, ho conosciuto Raff, tanti artisti che sono veramente delle persone umilissime, se ci parli faccia a faccia, e secondo me questa è la chiave poi del vero successo.
Sì, 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 possiamo confermare, vero Pietro, perché abbiamo avuto l'onore di intervistare Insabitabile, persona umilissima, bellissimo, incredibile, davvero.
È molto profonda. Senti, Michi, tu che giochi in casa, no? Perché Radio Tor Italia, Basilicata, ecco, ti mancano i silenzi della Basilicata? Questo te lo dico per uno che vive in Molise.
Ti mancano
i? I silenzi, perché te lo dice uno che vive in una regione in cui ci sono spazi, in cui ci sono grandi silenzi.
Mi mancano tanto, mi mancano veramente tanto, perché ecco, la Basilicata, per quanto possa magari dare poco o quasi niente a chi è lì dentro, cioè mi spiego meglio, la Basilicata è una terra molto diciamo chiusa dal punto di vista culturale, che poi negli ultimi anni si è aperta tanto alle attività culturali, a mostre, a tante robe, però fino a qualche anno fa era molto una società più commerciale, più siamo il centro di tutto lì in Basilicata, soprattutto del commercio, quindi è una roba, diciamo c'è stata poca attenzione, soprattutto nella provincia di Potenza, dove io sono di Potenza, quindi poca attenzione alla cultura, e quella è una cosa che magari sarebbe utile far crescere. Però la cosa bella è così, i silenzi sono bellissimi, nel senso che io le mie migliori canzoni, le mie cose le ho scritte proprio lì, ritirato in campagna dove vivevo, e scrivevo tanto perché è bellissima, è un'opera assolutamente naturale, meravigliosa, forse anche poco valorizzata, che può veramente arricchire un animo di un artista.
Mamma, sì. È verissimo, i silenzi bellissimi che insomma ci danno tanto calore e tanta calma. E andando per il tuo percorso artistico, caro Michi, insomma, vorrei ricordare un singolo intitolato A volte sbaglio, a volte no, che già dice tutto di sé, insomma, no? Ecco, diciamo questo brano racconta quello che insomma un po' per tutti è l'importanza di essere se stessi, no? Pur sbagliando, pur... ecco, ma tu come sei riuscito, Michi, e se sei riuscito a rimanere te stesso durante il tuo percorso artistico musicale, che sappiamo benissimo, no? Anche condizionato magari dalle logiche di mercato, dalle strategie, insomma, non sempre è facile, no? Rimanere se stessi. Tu come hai fatto? Come hai affrontato questa cosa?
Ma guarda, il mercato musicale, soprattutto se inizi a lavorare con etichette dipendenti grandi o addirittura arrivare a major, infatti l'ultimo singolo, l'ultimo disco è distribuito da Warner Music, le logiche di mercato sono molto forti, molto potenti, è una vera guerra, però è pur vero che se ecco, le mie canzoni nascono appunto tutte piano e voce, a me puoi mettermi tutti gli arrangiamenti che vuoi, puoi fare quello che vuoi, ma le mie canzoni devono stare in piedi anche solo piano e voce. E già questa cosa qui, il fatto di poi tornare a casa, tornare nel mio studio e suonare piano e voce il mio disco, già mi rilassa tanto, mi riporta un po' alle origini di come è nata quella canzone, della penna che metto sul foglio, perché io non scrivo al PC, io scrivo penna su carta. È proprio quelle robe lì, è questo che mi ha lasciato essere me stesso, e per cui continuerò sempre ad essere me stesso, perché alla fine tornerò sempre la notte con i miei pensieri. Quando dormiamo siamo soli, quindi quando siamo di notte ci troviamo sempre con noi stessi, e se sei felice della persona che sei, allora riesci a dormire facilmente. Quindi io questo mi porta sempre ad essere me stesso. Alla fine, per quanto possa aver parlato con il discografico fichissimo di turno, quando torno a casa sono me stesso, ho la mia compagna, ho la mia vita, ho il mio pianoforte, e si ritorna sempre alle origini, è sempre un nuovo inizio.
Michi, ci spiazzi, devo dire che veramente complimenti per la tua profondità, davvero,
grazie.
Pensiero, veramente.
Senti, da grande conoscitore della musica, perché gli archi vengono sempre utilizzati, no, quando ci sono queste situazioni epiche, come hai fatto anche tu, insomma, nel brano, no? A volte sbaglio, a volte no. e non il flauto. Perché si invitano gli archi e non il flauto? Cioè, voglio capire come
fanno. Te lo spiego subito. Io l'arco è uno strumento che ha una frequenza molto vicina alla voce umana. Infatti le voci umane sono catalogate anche come gli archi, il basso, il violino, sarebbe il nostro tenore, quindi ecco, è una frequenza molto vicina alla voce umana, e ascoltare un arco dà delle emozioni molto particolari, che sono molto diverse da quelle, ascoltare un arco è molto calmante, ecco, non a caso anche i più grandi drammi nascono con gli archi, anche colonne sonore grandissime, la parte fondamentale è l'arco, ed è una cosa che è bella perché calma, entra subito, e siamo abituati ad ascoltare quel suono lì. Non so perché, ma siamo abituati ad ascoltarlo, ci piace, non esiste nessuno a cui non piace un arco. E quindi, ecco, io mi sono innamorata di quegli strumenti, li ho studiati da cima a fondo, e quindi nelle mie canzoni non mancano quasi mai, proprio perché amo dare quell'impronta lì, e dare alcune emozioni mi aiutano proprio gli archi a darle.
Gli archi sono davvero bellissimi, danno questo effetto imponente, bellissimo tra l'altro al tuo single, caro Miki. E insomma tu hai etichettato, come dire, la tua musica come particolare e complessa. Ecco, quindi questo poi dimostra anche che tu sai essere te stesso, perché quando si fa un tipo di musica particolare, insomma, probabilmente non si arriva a tutti, ma, come dire, a un pubblico di nicchia. Quindi questo non ti ha mai preoccupato, Miki?
No, non mi ha mai preoccupato, anche perché alla fine quello che vedo io è un po' quello... Devo valutare le canzoni su quello che succede quando vai a suonarle dal vivo, quindi non mi ha mai preoccupato, perché io quando suono, se devo fare qualcosa dal vivo, devo emozionare, e se non mi emoziono per prima con quella roba particolare, che magari è anche di difficile esecuzione ma di bell'ascolto, non potrei mai emozionare altre persone. Quindi sì, sono soddisfatto, non mi ha mai preoccupato questo.
Bravo Miki.
Miki, ma tu, se tu dicessi, guarda, preferisci 2 milioni di like a un tuo brano, o che venga qualcuno da te dopo aver ascoltato un tuo brano e ti dica: guarda Miki, dopo che ho ascoltato questo tuo brano, non dico che cambierò in meglio la mia vita, ma ci penserò.
Beh, mi basta una sola persona che dice questo, io posso anche non mettere neanche la canzone su YouTube. Ti assicuro, è davvero, per farti capire cosa conta davvero per me, mi conta che una persona che mi ascolta venga vicino e mi dica: wow, bello, hai fatto una bella roba, non ci avevo pensato, oppure mi hai dato quel qualcosa, o anche una tappista, magari mi hai dato un'ispirazione a cui che sono, questa cosa non l'avevo mai fatta, adesso la faccio. Quindi sono quelle cose davvero che mi riempiono il cuore di gioia, davvero, il like rimane lì, si ferma lì.
Bravo, giustissimo.
Senti, noi chiudiamo la nostra chiacchierata proprio sul cuore, no? Visto che sei uno di cuore, la chiudiamo sul cuore. E logicamente abbiamo deciso di mandare come brano un po' che per rappresentare questo momento artistico, l'amore cos'è. Allora io voglio sapere da te, vogliamo sapere da te, prima di tutto, così almeno vediamo se mi sveli questo segreto, che io ancora non riesco a capire che cos'è il vero amore. Quindi se mi dici che cos'è per te l'amore, e poi a chi vogliamo dedicare, Miki, questo brano, perché siamo in radio e la dedica la lasciamo a te.
Prego, Miki.
Guarda, l'amore è tutto quello che ci fa stare bene. Quindi può essere l'amore per un figlio, per un fratello, per una sorella, per la tua ragazza, per tua moglie, per tua madre. L'amore è questo, l'amore è una cosa che ci fa stare bene, e che fa stare bene anche la persona che lo riceve. Quindi questo per me è l'amore. A chi lo dedico a tutti coloro che si innamorano di qualcosa, anche solo di un sogno.
Che bella chiusura, caro Miki, perché innamorarsi dei sogni è una cosa bellissima. Bellissima.
Vabbè, mi viene da dire solo wow, come ha detto lui.
Questa esclamazione, insomma, è dulcis in fundo, veramente.
Wow, grazie.
Grazie a Miki del cambio.
Ciao Miki.
Grazie Miki, un abbraccio.
Ciao.
Ciao, alla prossima.
credere che sia chimica. Io non mi rimetto alla politica di chi dice che l'amore non esiste. E tu lo sai, mi rende triste. Io ti tengo stretta e qualcun altro insiste che è nella mia testa ma non è reale. Questo sentimento che può farmi male, ma tu vieni qui. Ma non mi serviva una risposta, perché mi bastava una carezza quando facevo un casino e poi mamma non l'ho fatto apposta. E ricordo tanti anni fa quando vidi un'anziana al bar, parlava di suo marito, un amore perduto, quell'uomo che amava il suo rosso vestito, il suo tocco velluto. Ed allora ho capito che se ami una donna diventi immortale. Ma tu vieni qui
con te, unica, magica, ritmica.
Proseguiamo qui su Radio Tor Italia, l'altro
sono io.
Ebbene sì, dopo sì. Miki del cambio e i suoi wow
cambiamo e andiamo
da un altro tipologia di logicamente di meraviglia, restiamo nella meraviglia, nella bella meraviglia, perché lei è un'attrice brillante, anzi
esatto,
brillantissima. È anche doppiatrice, è una delle cose
professionista.
Era un mio sogno.
Ma sai che anche il mio, caro Pietro, e ancora lo è.
Io voglio scoprire da lei anche come ha fatto a realizzare questo.
Esatto, sogno. Ci faremo dire un po' di curiosità.
Tutti i dettagli da parte di
Marianna Liguori. Ciao Marianna, ciao. Benvenuta.
Ciao ragazzi, ciao a tutti. Buonasera.
Marianna, io direi di partire proprio da questa mia curiosità. Io da piccolo insomma cercavo con le varie, no, le varie marionette, burattini.
Ci provavi,
Fingevo, no, di dare una voce, no, ai pupazzi. E tu dove hai preso questa passione e come sei riuscita a diventare una doppiatrice professionista?
Allora, in realtà con tanti sacrifici, lo devo ammettere, perché non è semplice, diciamo, anzi lo sono diventata, ma non sono diventata una famosa, quindi nel senso faccio ancora piccole cose. Ho studiato, ho fatto l'accademia di doppiaggio, però da piccola mi dilettavo a fare le voci, mi dilettavo a imitare gli insegnanti. Quando andavo a scuola mi chiamavano in presidenza, mi dicevano vieni in presidenza, pensavo di aver fatto qualcosa di male, invece volevano che facessi l'imitazione degli insegnanti, quindi mi divertivo a fare le imitazioni. E niente, è stata una passione che non pensavo di riuscire a realizzare. Diciamo che ancora non è arrivata l'occasione che vorrei io, però faccio piccole cose, piccoli turni. Ho iniziato con l'Accademia, la professione doppiaggio che si trova a Roma. Prima ho fatto uno stage con Renato Cortesi, che è il direttore di Gerard Depardieu, che mi ha formato E niente, ho studiato tantissimo, ho studiato anche teatro, quindi ho fatto sia l'Accademia di Teatro che l'Accademia di Doppiaggio, quindi la dizione prima di tutto deve essere la cosa principale nel doppiaggio e poi la base teatrale. Io quando parlo non sembra che faccia la doppiatrice perché mi rompo le scatole, ve lo dico, a parlare in dizione, no vabbè.
Non ti metti lì a fare la voce impostata, ciao.
Cioè devo fare quella, non è un problema, posso anche farla, cioè nel senso non non è una cosa che mi piace ostentare proprio perché non sembra quasi che volessi farlo vedere, ma non mi interessa. Quindi quando parlo normalmente sono Mariana Liguori, anzi in arte mi ricolto, questo lo voglio dire.
Lo sappiamo, infatti ci incuriosisce anche molto questa cosa, Marianna, perché insomma Mariana Liguori mi ricolta. Allora, possiamo arrivare dal nome, ma il cognome no.
Una pistola.
la pistola. Però è un nome che è nato per gioco, quindi è un nome scherzoso, molto goliardico, solo che purtroppo mi chiamano tutti Mary Colt, cioè nel senso nessuno mi chiama Mariana Liguori, quindi rimane questo nome.
Siamo gli unici,
Insomma, adesso oramai ti chiameremo Mary Colt, oramai sei Mary Colt.
Sì, tutti quanti mi chiamano Mary Colt, però mi firmo quando faccio le cose, mi firmo Mariana Liguori, perché se no mi ricordo solo per il cabaret, quando faccio le cose, le famose serate di cabaret.
Ecco, cabaret, tu sei un'attrice brillante, hai fatto tante cose. Ecco Marianna, ma quando è stato il momento in cui hai capito di avere talento? Ora, al di là della scuola, insomma, l'imitazione che condivido con te, perché anche io all'epoca ero un'imitatrice professore presidi, ma quando ti sei accorta e chi ti ha fatto accorgere di avere quel talento?
Allora, all'inizio quando studiavo non mi davano tanto un euro in tasca, anzi all'epoca lire non me ne davano perché ero all'inizio, poi man mano cominciavano ad affidarmi dei testi e mi dicevano vabbè lo puoi fare il suo mestiere, comunque facevo lo spettacolo e venivo chiamata da altri registi, poi facevo le cose sul web, mi registravo e andavano bene, mi chiamavano, io ho pensato vabbè allora funziono, ce la posso fare, ma non è che mi sono mai pensato di avere talento, però vedendo che mi chiamo, ho detto vabbè allora fa il lavoro, vabbè mi chiamano, vuol dire che lo posso fare, e questa è la mia, io per questo ho capito forse che potevo fare questo mestiere. È difficile perché è molto lunga la strada, anche se ho fatto qualcosina, ma ancora non è quello che il mio obiettivo nostro ancora, ci devo arrivare.
Però ce l'hai fatta, cara mia, insomma nel 2017 hai vinto nella categoria Volto Nuovo al Festival di Castrocaro, insomma con questo sketch bellissimo sulle manie del popolo calabrese, no? Ecco, questa maniera di lamentarsi, ecco, era molto simpatica questa cosa, ma anche tu quindi sei una lamentosa oppure sfati un po' il famoso mito della lamentela calabrese?
Dici. No, io non sono per niente lamentosa, anzi odio il lamento. Quindi poi per questo ho voluto sfatare il mito del beata tia, perché poi mi sono ritrovata dalla Calabria a affidarmi a questo beata tia, perché ho conosciuto tante persone che ogni volta che ci parlavo ci lamentavano, poi sono venuta a Napoli, ho detto la stessa cosa pure a Napoli, ho detto a questo punto lo posso utilizzare, però sono partita dalla Calabria, quindi è stata più che altro mi sono ispirata a un personaggio, non posso dirci, però mi sono ispirata a un personaggio che mi ha fatto venire la voglia di scrivere, ma vabbè questa è un'altra storia ancora più lunga, perché il testo è nato 5 anni prima del 2017, perché io ho cominciato a scrivere, il testo era lungo tipo 5-6 pagine, era un monologo molto lungo, quindi ho dovuto testarlo prima, sono dovuta andare a Roma ogni settimana per testarlo davanti a un pubblico e man mano me lo accorciavano sempre di più, vedevo dove il pubblico rideva, dove potevo andare più a fondo sulla battuta oppure sapere dove andare anche a deridere qualche frase che magari non andava bene, e piano piano poi ho fatto dei provini e mi hanno fatto delle trasmissioni televisive, prima di arrivare a Castrocaro ho fatto un altro, però mi hanno tagliato, però l'ho fatta anche Challenge 4 su Rai 4, è una trasmissione dove ho fatto appunto 4 puntate, però purtroppo per via del minutaggio non ho potuto, mi hanno tagliato, alla fine mi sono trovata a non farlo, però c'ero, cioè nel senso ci stavo.
Ah, mannaggia.
Senti Marianna, ma o mi ricordo come vuoi tu, insomma, ma per fare il comico, ecco, al primo posto metti la faccia o i tempi?
I tempi prima, e poi le facce. I tempi sono importanti e soprattutto nel mio caso non tanto i tempi ma i dialetti, perché pare che faccia più ridere il dialetto, quindi ho notato che non è tanto né la faccia né il, diciamo, il tempo comico. Sì, il tempo comico ci deve stare, perché quando fai un testo comunque la battuta la devi saper dire, quindi in qualche modo devi portarti la risata a te, quindi sì, penso che prima di tutto il tempo comico è più importante. E per me invece è stato importante il dialetto, perché a me mi hanno scelta più che altro perché faceva ridere questa calabrese che raccontava questa sulle lamentele dei calabresi, quindi è stata una cosa molto molto divertente, perché a tutti piaceva il dialetto più che altro.
A proposito di dialetti, Mariana, devo aver visto proprio, insomma, sul web che tu sai riprodurre tantissimi dialetti. Dico bene, Marianna? Mary, anzi, mi ricordo.
Sì, no, beh, Marianna, sì, è una cosa che mi piace molto. Cioè, nel senso, non è che...
qualcosa in questo momento, non so, faccio un dialetto, ecco, facci ridere, dai. Pugliese, cioè, è stratosferico. Vai,
però questo è il Barese, questo è il Barese.
Alziamo le mani, è importante.
So fare anche il foggiano, però, che è un'altra cosa.
Mistica,
il foggiano è più cantilenante. Vengo da San Severo, che Foggia, è diverso.
Identico.
Senti, domani, Marianna, domani devi andare a casa di Massimo Troisi. Voglio sapere che cosa porti da Massimo Troisi.
Da Massimo Troisi? Sì, vabbè, ma io...
Uno qualunque.
Massimo Troisi, tu lo sai che non si muove di casa, insomma, è uno che preferisce stare a casa, cioè, che cosa porterai a casa di Massimo Troisi?
A casa di Massimo Troisi, allora io sto preparando in realtà delle cose in napoletano, perché io non è che sono mezza napoletana e mezza calabrese, vivo da 16 anni, però compensati agli anni che ho vissuto in Calabria sono comunque più in Calabria che qui, e sto provando, siccome ho studiato il napoletano nel 700 con il maestro Antonio Casagrande, che mi ha insegnato sia a scrivere in napoletano ma anche a parlarlo soprattutto, sto cercando di fare di prepararmi più che altro delle poesie napoletane, sia di Viviani e anche delle canzoni un po' più con sociolingua napoletana, per far vedere che, anche se è difficile, lo posso fare, è una cosa più che mi piace, vorrei dilettarmi, perché comunque è facile fare il dialetto, invece a farlo velocemente con delle parole più difficili diventa più divertente, secondo me. Comunque sì, porterei delle poesie napoletane di Viviani.
Secondo me ti
apprezzerebbe tanto. È voglia. Insomma, tu hai citato Mary, Antonio Casagrande, insomma, hai avuto come maestri Carlo Cerciello, insomma, ecco, cosa hai rubato a questi grandi maestri, Marianna?
Allora, Carlo Cerciello è stato il mio mentore, nel senso, è stato proprio il mio maestro iniziale, che mi ha dato la tecnica della recitazione. La definisco epica perché è un teatro sperimentale, quindi sono partita dall'Accademia. Poi per smussare un po' e dividere quella epicità, quella recitazione aulica, mi sono buttata sul cabaret, proprio perché avevo bisogno di confrontarmi più col pubblico, perché quando si fa un testo impegnato, anche durante i festival oppure appunto all'Accademia, ti ritrovi a essere, non dico finto, però non è una recitazione diversa, e quindi ho dovuto fare il cabaret per smussare un po' e togliere quell'epicità. Dopodiché ho lavorato con Antonio Casagrande e Maurizio Casagrande, che invece mi hanno dato una sorta di via di mezzo tra quello che era l'Accademia e quello che è il cabaret. Quindi l'impronta col pubblico, l'approccio col pubblico, però allo stesso tempo una recitazione comunque non impostata, vera, ma comunque come si suol dire, una recitazione che si vede che ha dietro una tecnica, cioè, ma non si nota. Mentre nell'Accademia si nota la tecnica, io con Casagrande io ho imparato invece a essere meno epica, essere più naturale, però inserisci pure un po' di cabaret, però senza far vedere che era cabaret. Non so se sto rendendo l'idea.
Sì, Sì, sì.
Senti, Maya, tu sei anche conduttrice radiofonica. Io dico sempre che la radio è qualcosa.
No, non sono una conduttrice radiofonica.
Fatto... Dai, un programma, chiamatemi Massimo, dai. Comunque...
L'ho fatto solo una volta, però, sì, ho condotto una trasmissione, ma non mi reputo assolutamente una volta.
Insomma, penso che tu, diciamo, devi testare un po', no, con le tue mani, insomma, ecco, la grande forza della parola e della radio. Ecco, confermi questo?
Sì, assolutamente, comunque è stata un'esperienza anche quella, diversa, cioè io ho cercato di attingere ogni campo, che è la radio, il teatro, il cinema, ho cercato di attingere varie sfumature per poi dire un domani, ok, posso fare questo, posso fare quell'altro, posso fare l'attrice, posso fare la doppiatrice, quindi mi sono dilettata a fare delle cose, ma non mi reputo una conduttrice perché appunto... Non, se mi chiamano magari sì, lo faccio pure, però non so se sono proprio capace al 100%.
Insomma, Mariana, tu hai citato anche il cinema, perché effettivamente insomma hai fatto tante cose in teatro, ma anche tante cose al cinema. Ecco, ma cosa preferisci di più? Ecco, il contatto diretto con il pubblico oppure al cinema la possibilità di ripetere la scena più e più e più e più volte e quindi avere quella sicurezza, diciamo, in se stessa maggiore. Ecco, qual è che ti dona maggiore emozione?
Allora, la cosa che mi emoziona di più è il teatro, cioè innanzitutto in assoluto il teatro, che è proprio la passione che ho da quando ero piccola, è una cosa che mi porto dentro e è quello che farò per tutta la vita fino a quando non morirò, perché vorrei morire su un palcoscenico. Penso sia la morte più bella. Però il cinema stavolta è bellissimo, cioè nel senso... Non, il teatro ti dà l'emozione subito, quindi è l'impronta, tu riesci a sentire il pubblico. Al cinema all'inizio c'è un po' di freddezza perché sei davanti a una telecamera, però il bello viene dopo, cioè tu l'emozione te la dà dopo il cinema. Quindi al primo posto metto il teatro, al secondo il cinema, la televisione, però se mi chiamano ben venga, cioè nel senso faccio tutto.
Non si butta via niente.
Senti, quando vai al cinema a rivederti, no? fai quella che va lì, si mette di nascosto per sentire le critiche del pubblico, che cosa fai quando vai al cinema a rivederti?
No, più che altro quindi sono io, vabbè, io ho fatto solo due film, quello con Saremme che ho fatto ultimamente, mi sono divertita perché poi il cinema era enorme, oddio mio, sto là dentro. Quindi è stata una grande emozione innanzitutto perché ho lavorato con Vincenzo Salemme, che è uno dei miei attori più grandi del momento, penso che quello più conosciuto, quello più bravo, cioè lui per me è stato proprio un onore lavorare con lui, già quando mi ha chiamato nemmeno ci credevo, quindi il mio sogno è anche lavorare a teatro con lui, a dire la verità, perché appunto io amo più il teatro, quindi spero che un domani possa capitare l'occasione. Diciamo che mi sono divertita quando ho visto su grande schermo, mi ha emozionato, non mi interessava tanto di quello che diceva il pubblico, anche perché poi io, alla fine era una sfumatura, avevo comunque quattro pose, però mi sono divertita, più che altro ho capito i parenti, mi piaceva più il fatto che gli amici mi mandassero dei messaggi oppure mi inviassero delle foto, guarda ti ho visto, questa cosa qua.
Ecco, senti Mariana, tu sì, quindi hai recitato con Salemme, con tutto il cuore, poi l'amore buio di Capuano, insomma hai anche partecipato a dei cortometraggi, ecco,
sì.
Ma come dire, essere se stessi, cara Mariana, ne parlavamo anche con l'ospite precedente, no? In un mondo, quello dello spettacolo, che non è sempre semplice da gestire, ecco, tu come riesci a mantenere questa tua verve e questa tua anche simpatia, no? Anche magari di fronte a probabilmente persone che non ti sono così simpatiche, ma devi abbozzare il famoso sorriso, no? Come si
certo.
fa, Mariana?
Vabbè, io alla fine sono me stessa, cioè nel senso che sì, capitano delle volte le occasioni in cui mi ritrovo con persone con le quali non riesco proprio a rapportarmi, però io sono sempre me stessa, sono educata, mi metto là al mio posto, però poi se c'è da parlare con la parola riesco sempre bene o male a portarmela a casa.
Quando Mariana si recita ecco con un attore o un'attrice con la quale non si instaura un feeling immediato, il cosiddetto feeling, come si fa?
Lì è difficile, lì mi è capitato, niente, a bozzare, stai lì, bisogna fare un po' di training a casa, poi si torna sul palco, sì, ho avuto esperienze di questo genere, però poi alla fine era l'inizio. Poi tutto è tornato come volevo io, cioè, nel senso, riuscito a portarmela anche quella a casa. Io poi ho lavorato pure con Nino D'Angelo, mi sono trovata a parlo di questa cosa perché non perché non c'era feeling con lui, ma più che altro perché stava un po' più sulle sue rispetto agli altri capocomici. Quindi lì c'era un po' di inibizione, lì mi sono trovata, questo mo io faccio riferimento perché avendo fatto uno spettacolo con lui è quello con il quale mi sono trovata un po' più a disagio e non c'era quella complicità, perché poi con tutti i capocomici mi sono trovata sempre a mio agio. Poi è normale, cioè comunque devi rispettare il padrone, devi rispettare il capocomico, però devo dire che poi alla fine è stato bello, perché all'inizio poi durante le prove tu ti devi conoscere, devi rispettare le regole, devi stare attenta a quello che dici, cioè sono tanti, bisogna stare attenti come tutti gli ambienti.
In tutti gli ambienti, hai perfettamente ragione.
Marianna, parlando di oblio, no? Parlando del fatto che uno giustamente molte volte la paura più grande non è la morte ma è l'oblio, di lasciare qualcosa ai posteri, tu ai tuoi posteri che cosa vuoi lasciare? La tua voce? Lasceresti un tuo film? Che cosa vuoi lasciare ai tuoi posteri?
Ma io vorrei lasciare il ricordo più che altro di me. Sicuramente la voce, ma anche l'immagine, perché comunque è bello che un domani tu magari c'è qualcuno che si ricorda di te, sai, oppure che ne so, riporta in scena una cosa tua, perché poi il mio sogno un domani è quello di crearmi uno spettacolo tutto mio. Non lo faccio ancora perché non sono ancora nessuno, però spero di diventare qualcuno, spero sempre, e magari riuscire a portare uno spettacolo un poco alla Brignano, è il mio sogno, uno spettacolo dove racchiudo tutti, diciamo, un po' la mia vita, un po' parlo in vari dialetti, cioè faccio quello che più o meno so fare, quindi vorrei portare in scena qualcosa che mi rispecchi. Sì.
E noi te l'auguriamo di tutto cuore, Marianna, insomma, il tuo percorso artistico è stato a disdetta di ciò che stai dicendo, invece è stato lungo e anche bello sostanzioso. Io ho letto la tua biografia, ma guarda che è piena di cose che hai fatto, e questo insomma è tutto a tuo vantaggio, e quindi
grazie veramente,
un domani davvero di poter
sto investendo ancora, per esempio io sto investendo sul cinema, sto seguendo delle masterclass con dei casting director, perché mi hanno detto che per fare cinema, oltre ad avere la gente, devi farti conoscere, quindi sto facendo anche questo. Bravo. E poi stiamo andando bene, poi vi farò sapere.
Brava Mariana, senza no, preinformaci, cioè, aggiornaci.
A parte che poi quando farei questo spettacolo all'Enrico Brignano, insomma, cioè, noi dovremmo essere lì.
E saremo in prima fila,
Il mio nome ce l'avete, ma io non sono una persona che se dovesse avere successo non mi dimenticherò mai nessuno, perché mi c'è molto aiuto.
Non ti scordare di Pietro Annalisa.
Esatto, dice una famosa canzone.
No, assolutamente. Vabbè, non è detto che lo diventerò, però si spera.
Spera, sì.
Senti Marianna, noi siamo arrivati alla fine di questa breve ma intensa chiacchierata.
Grazie.
Logicamente di solito noi chiudiamo anche facendo scegliere all'ospite una canzone, no? Qualcosa che diciamo in radio, che un po' rappresenti te stessa o il momento che uno vive, no? Ecco, in questo momento della tua vita qual è questa canzone che ti rappresenta? Quindi così la portiamo per chiudere questa nostra chiacchierata. E poi, ecco, oltre a dedicarla a te stessa, a chi la vuoi dedicare la canzone che vuoi scegliere adesso? Prego.
Ok, un attimo che ci penso.
Puoi scegliere anche...
il mio cantante preferito è Cocciante, quindi per me non c'entra niente con, diciamo, con il mio...
Non è un problema.
Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Riccardo Cocciante, che verrà anche a Napoli il 22 luglio a Pompei.
Noi inseriremo adesso
piacere,
una canzone di Riccardo Cocciante, la dedicheremo a te, ma tu a chi la vuoi dedicare oltre a te stessa?
La dedico al mio ragazzo Gaetano Amato, che non so se domani forse mi ascolterà, non c'entra tanto con la mia vita, però mi piace Cocciante, quindi al massimo posso dire se mi fate ascoltare Cocciante, perché adoro questa canzone, vi dico quale, aspettate un attimo.
Esatto, se ci dai il titolo, ecco, noi siamo ancora più felici,
Londa,
benissimo. Perfetto. E noi ti auguriamo veramente di solcare tante onde e di realizzare veramente i tuoi sogni, Marianna, veramente, assolutamente.
Grazie di cuore, siete stati veramente preziosi e speriamo di risentirci una prossima volta, allora.
Senz'altro, Marianna, alla prossima, noi siamo qui, quindi ti accogliamo, insomma, a braccia aperte.
A braccia aperte. Mm? E ascoltiamo.
Grazie per l'intervista soprattutto, veramente, grazie mille.
Grazie a te per aver accettato di essere con noi, Marianna.
Liguori in arte, Mary Cot.
Ciao. Ciao. Ciao, ciao.
Un abbraccio, ciao ciao.
Un abbraccio, ciao ragazzi.
Ciao.
Seduto da un'ora qui a guardare questo mare che si muove anche dentro me, così in tumulto. Mi ritornano in mente, sai, voci e volti scomparsi ormai, alcune scene molto care, anche se purtroppo rare. Potrei vivere senza te, potrei e lo sarei un altro uomo. Posso aggiungere anche che la mia immagine senza te corre libera incontro a nuovi stimoli. Potrei quasi pensare che forse non mi pentirei, perché bello e anche giusto, sai, per noi rinascere. Ma c'è un tuffo nel cuore mio, una freccia in profondità, un salto indietro, un salto che mi fa desistere. Ma perché non scolori mai? Ma perché torni dopo mai? Perché queste scelte poi in me si alternano. Per un attimo tu sei mia, poi l'onda arriva e ti porta via, perché sono così travolto, così sensibile. Un'onda che va, un'altra onda che arriverà, le emozioni si rincorrono, senza sosta e con gli occhieri. Un'onda che tiene, un'altra onda se ne va, che dolore volessi bene. Ma perché non scolori mai? Ma perché torni dopo vai? Perché queste scelte poi in me si alternano. Quel che accade, che bene sia, poi l'onda arriva e ti porta via. Ci vogliamo senza drammi, è il nostro vivere. Un'onda che va, un'altra onda che arriverà, le emozioni si rincorrono, senza soste coi pensieri. Un'onda che tiene, un'altra onda se ne va, che dolore volessi bene. Un'onda che va, un'altra onda che arriverà, in questo mare che ci appartiene, che dolore volessi bene.
Radio Tor, e state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Parte finale di questo giovedì sera.
Esatto.
Ma ci diamo alla grande, come
ci diamo alla grande, perché è un nostro classico, fare
sì,
così.
Noi sempre diamo con ospiti speciali, con speciali, anime belle, come dico io.
Bellissime.
perché sicuramente lui è una persona profonda e cerca di fare quello che fa, lo fa veramente al meglio.
Esatto.
Sceneggiatore, regista attore.
Beh,
insomma, vediamo un po' di tirar fuori la sua vera essenza, insomma, che è qualcosa di importante.
Esatto.
Lui è Enzo Dino.
Ciao Enzo, benvenuto.
Eccoci. Ciao, grazie mille a voi, grazie per l'ospitalità, eccoci qui.
Grazie a te Enzo, grazie davvero per essere qui con noi.
Allora io direi di partire proprio da un aspetto legato alla passione. Ecco, che cosa vuol dire per te passione? Perché di solito no, chi poi si cimenta nell'arte, cioè si dice sempre sono partito perché avevo questa grande passione. Che cosa vuol
la
dire?
Passione. È una bella domanda, iniziamo subito. Allora, la passione nel concetto artistico e in generale è quella che ti fa andare, oltre qualsiasi situazione di insomma di agevolazioni, di situazioni economiche, è qualcosa che se tu hai riesci sicuramente a dare qualche punto in più alle cose che fai, ecco. È anche una forma di mantenere un po' quella libertà nel caso artistico, ecco, del mio mestiere, che ti consente, diciamo, di non diventare schiavo di una certa industrializzazione, chiamiamola così. Poi le regole di mercato esistono, ci sono, perlomeno, insomma, parlo del mio mestiere di regista, così, nel settore cinema, TV, però se uno riesce a preservare la passione, alla fine il risultato, il cosiddetto audience, il cosiddetto incasso, non è più una priorità, ecco. E quindi, insomma, spesso, diciamo, la non passione ti può far cadere nella trappola di fare le cose per, no? Le faccio solo per quel motivo, per quella data cosa, e quindi è importantissimo il concetto della passione, preservarla. E basta, insomma, ci sono dei grandissimi attori, ma al di là degli attori, degli imprenditori, degli atleti che fanno, insomma, anche se vincono gli Oscar, eccetera, continuano a fare il proprio mestiere con passione. Al di là, poi, quindi è importantissima, è tutto. Soprattutto se parliamo appunto del settore artistico, della radio, del cinema, della TV, di tutto. È tutto.
Senti Enzo, io fino a 20 anni guardavo i cartoni animati Heidi, e cioè io li
sapevo
da piccolo, guardavi già i film, perché
sì.
Voglio sapere, insomma.
Scusa, non ho capito.
Guardavi già film, che invece io ho guardato cartoni animati fino a 20 anni, quindi voglio sapere.
No, ma guarda che io ancora oggi, vabbè, ovviamente meno, però quando c'è quel cartone bello, a parte che io, vabbè, sono figlio degli anni 80, quindi rimpiango le famose Tartarughe Ninja, Braccio di Ferro, diciamo, quando il concetto del cartone era ancora, diciamo, raccontava storie di bambini, ecco. Oggi mamma mia, hanno spade, si ammazzano, sangue, robe, quindi no, insomma, il cartone bello tendo a guardarlo ancora oggi, vabbè, meno, ecco, meno, però insomma.
Era solo per poter sorridere, prego.
Esatto. No, certo.
Ecco, adesso, ecco, andiamo dal...
Però io, quando c'è un bel cartone, mi fermo a guardarlo. Adesso scherzi a parte.
Guarda, davvero, Enzo, concordo con te, ci sono dei cartoni animati bellissimi.
Sono bellissimi.
Quelli di un tempo erano decisamente molto più belli di quelli di oggi. Insomma, vabbè, non ne parliamo, qui apriremo un capitolo davvero...
Un capitolo si cartò.
Infinito, ecco, senti Enzo, io volevo condividere con te una riflessione, no? Ecco, sulla natura proprio della persona, dell'artista che diventa attore, no? Perché si dice che l'attore per natura debba essere un po' egocentrico, però ho sentito tante volte, ecco, parlare di attori in questo senso, dice: io sono una persona timida, sono sempre stato timido da piccolo, e quindi diventare attore è stato un modo, diciamo così, per combattere quella timidezza che poi di fondo quindi c'è. E quindi mi chiedo, ma quindi l'attore per natura è egocentrico oppure è fondamentalmente un timidone che prova ad esserlo in qualche maniera?
No, lo è, anche quando magari quelli li fingono, lo è, come no, no. Poi massi. Ma sì, secondo me sì, poi insomma vogliamo fare un po' tutti noi riservati, soprattutto quando magari si raggiunge la popolarità, uno entra un po' nel personaggio dell'attore riservato. Certo, vabbè, c'è proprio una predisposizione a livello di natura, ognuno di noi ha il proprio carattere, quindi magari c'è quello che è un po' più timido, e quello, però un minimo di egocentrismo c'è, certo, sì, ma ti dà anche quel valore per esprimere l'interpretazione al meglio, insomma, tutta una serie di situazioni, quindi che ben venga. Ecco, l'unica cosa dico è l'attore deve essere egocentrico, ma non deve mettere il suo esibizionismo nel personaggio, sennò diventa uno scemo che è meglio che va a fare uomini e donne, ecco. Cioè.
Sì, è una cosa molto molto sensata questa, perché poi è facile cadere nell'altra sponda in qualche modo.
Certo, poi insomma ci sono degli attori, ma insomma mi viene in mente, adesso stiamo parlando veramente di attori a livello di armi, mi viene in mente De Niro. De Niro è una persona molto riservata, molto schietta, non ama le interviste, appare sempre scazzato quando fa le interviste, e invece magari ci sono, Al Pacino invece è molto più versatile, molto più, non lo so se è giusto dire simpatico, però insomma, sta più al gioco, quella poi è una questione di carattere anche.
Certo.
Senti, domani, allora hai questo tandem e un cestino con i panini, e c'è, ci sei tu e Federico Fellini. Voglio sapere,
sì.
Fate questa bella passeggiata, e io voglio sapere che cosa hai di così curioso da chiedere a Federico Fellini durante questa passeggiata, insomma, con questo tandem e con questo cesto con i panini.
Abbiamo i panini?
Sì, vabbè, le piadine, diciamo.
Le piadine. Vabbè, gli chiederei se gli piace più il formaggio del prosciutto. No. Hai menzionato un regista che a livello visionario si è espresso in modo, a livello di costumi, di caratterizzazione dei personaggi, diciamo, quegli Oscar che ha, fondamentalmente, insomma, sono per il suo talento espressivo che ha messo dentro i film, eccetera, che conosciamo tutti, ma cosa gli chiederei? Ecco, se preferisce gli attori accademici o gli attori dalla strada. Perché questo sì, perché in quel periodo, il periodo di Fellini, di Antonioni, di De Sica, di Germi, di questi maestri del cinema, tendevano loro a prendere a volte gli attori presi dalla strada. Quindi oggi che siamo tutti più accademici, no? Quindi sì, questo, se preferisci appunto gli attori della strada, diciamo quelli che vengono dalle scuole, ma forse si prendeva gli attori che venivano dalla strada proprio perché nel livello, soprattutto nei primi piani, nelle interpretazioni, il pubblico poteva riconoscere un'emozione viva e autentica attraverso i loro occhi. E oggi, sai, gli attori arrivano dalle accademie, sono un po' tutti uguali, no? Poi sono un po' tutti dei manichini, e diciamo che, se vogliamo proprio dirla, tutti sono ormai, si è tutti in pasto agli uffici stampa, agli agenti, ai manager, un po' delle marionettine, ecco. Ma penso che Fellini, loro si erano grandi proprio per questo, perché riuscivano a far stare in scena gente che magari faceva i panettieri, gli idraulici, insomma, quindi questo.
Enzo, allora quindi la prossima volta che quando devi scegliere un cast, qualcuno che sta per strada, io sono per strada, puoi scegliere anche
no, ma mi è capitato di dirigere qualche non attore professionista, insomma,
ben riposte. Senti Enzo, nel tuo percorso appunto lavorativo di sceneggiatore, regista, attore, ecco, quanto è importante trovare e se si trovano persone di veramente di cui aver fiducia, ecco, la fiducia famosa, no? Ecco, come ad esempio l'amicizia col tuo collega Ferdinando Vetter, no? Che presumo insomma sia un rapporto di fiducia vera. Ecco, ma quante persone come Ferdinando Vetter si incontrano nel proprio percorso di lavoro come il tuo?
Allora, Ferdinando Vetter, sì, siamo rimasti, allora sì, Ferdinando Vetter in realtà ho collaborato con lui, poi lui ha smesso, ha fatto altro, ha deciso di fare altro, la mia collaborazione con lui risale però al 2015, qualche anno fa, poi negli ultimi anni, gli ultimi progetti, lui ha deciso di fare altro e ho sviluppato altre collaborazioni. E, beh, è difficile, ma poi viene, insomma, sì, è difficile da un certo punto di vista. Dall'altro, sai, c'è talmente anche tanta fame di apparire, di fare, che può anche essere facile trovare, dipende, la cosa importante è riuscire a trovare, diciamo la difficoltà è quella di riuscire a trovare le persone che viaggiano la tua stessa lunghezza d'onda, a volte lì diventa un po' difficile, no? Perché magari ognuno ha le proprie idee, anche se il cinema è un lavoro di squadra, però se vogliamo proprio parlare di collaboratori stretti, di collaboratori alla sceneggiatura, è molto molto difficile. Io infatti tendo a scrivere le sceneggiature mie solo, ecco, perché primo perché è una questione di concentrazione, lo preferisco, mi chiudo nel mio studio con il mio cane e io ore e ore a scrivere, il cane che mi guarda e pensa, ma questo che sta facendo, che scrive per tutte queste ore, quindi no, beh, è difficile, sì, è difficile, però insomma oggi devo dire che c'è, sarà stato il Covid, c'è una generazione di giovani e giovanissimi che hanno voglia di fare. A differenza che tanti dicono i giovani, prima era più, c'è una generazione che ha voglia di fare, io non ho mai, c'è proprio la fame di fare, io voglio, cioè, gente veramente che vuole imparare, vuole fare, vuole mettersi in gioco. Io fino a ieri parlavo con una ragazza che è un'attrice, ha fatto qualcosa, adesso sta cercando insomma di emergere, e dice Renzo ha una voglia di lavorare assurda, e quindi insomma...
Questo è bello sentirtelo dire, perché hai ragione, le volte si tende piuttosto a dire che i giovani non vogliono fare nulla, non vogliono lavorare, insomma, invece fortunatamente, insomma, non bisogna fare di
più. Ma si creano, poi, ma voi anche siete una dimostrazione con la vostra radio, fate, create, vi mettete in gioco, e di queste realtà oggi ce n'è molte, quindi... insomma c'è tanto
esatto.
Sì.
Enzo, prima hai nominato il cane, ma fra 100 anni, no, se tu dovessi rinascere, io per esempio vorrei rinascere elefante, tu vorresti rinascere cane?
aspetta non ho capito prima che cosa
hai nominato il tuo cane.
Ah sì,
fra 100 anni quando rinascerai, io vorrei rinascere elefante, tu vorresti rinascere cane?
Beh, dipende da che padrone trovo, sì, perché se poi questo qua magari mi manda al canile, che oggi è pieno, che ormai prendono i cani a 3.000 euro, perché le mode, ci sono tantissimi cani, ma sì, lì anche lì ci va fortuna, ci sono dei cani come il mio, che sono fortunatissimi, perché hanno trovato un padrone che... li ama, e altri invece cavolo che si sono poi trovati in canile. Ma pensa che senza volerlo, vabbè, do questo, chiamiamolo scoop, io sto scrivendo la sceneggiatura che analizza il rapporto tra uomo e cane.
Questo ci incuriosisce tantissimo, Enzo.
Sì, come?
Ci incuriosisce tanto questa cosa, del rapporto.
Sì, no, sono bellissimi, a me piacciono tantissimo, ne ho avuti tre. Il primo me l'ha portato a casa mio fratello, io non sapevo niente ed ero un po' titubante, che il cane, cavolo, deve uscire, poi bisogna portarlo fuori, è un impegno, e poi alla fine mi ci sono innamorato, è una roba assurda, e non riesco a comprendere come ci sono delle persone che non amano gli animali, non amino gli animali, perché veramente, però ognuno di noi ha una propria sensibilità, ma c'era una famosa frase che diceva, chi non ama gli animali non sa che cosa significa amare davvero. Esatto, quindi insomma questo.
È proprio così, è proprio così. Senti, insomma, domani sera ti chiamano Martin Scorsese e Gabriele Flores. Attenzione, ti chiedono una collaborazione.
Una videochiamata su WhatsApp contemporanea.
No, contemporanea, attenzione, nel senso che casualmente ti chiamano entrambi, ma tu dovrai scegliere soltanto uno di loro, perché ti invitano a collaborare un film che verrà fatto nello stesso periodo storico, pertanto non hai il dono dell'ubiquità e non puoi scegliere di lavorare con entrambi.
Ti chiamo pure io in quel momento, quindi così.
Ti chiama anche Pietro Lambardi. Il grandissimo regista internazionale Pietro. Chi scegli, Enzo?
Ma scelgo Pietro la
parola. Questo è un grandissimo onore, Pietro, devo dire.
Ma sono ma sono due registi, uno nazionale che però insomma è conosciuto anche oltre oceano. Scorsese ha segnato l'epoca del cinema indipendente americano degli anni 70, no? Main Street, Taxi Driver, tutti questi film qui, ma probabilmente Scorsese, perché comunque, a parte il cinema degli anni 80 di Scorsese, di Francis Ford Coppola, di Michael Cimino, di tutti questi Brian De Palma, ha comunque aperto le strade per una nuova Hollywood e ha prodotto poi tutti quegli attori che hanno segnato nelle generazioni successive, Dustin Hoffman, Al Pacino, James Caan, Robert De Niro, Michael Douglas, Sylvester Stallone in parte, e quindi noi tutti siamo cresciuti con questi attori, e ancora oggi, secondo me, nonostante siano attori diciamo di terza età, quasi tutti, perché hanno tutti 80 anni, però restano, e quindi Scorsese ha contribuito a formare soprattutto la carriera di De Niro, insomma. Io scelgo lui, ecco. Bene. Magari un film di Scorsese girato in Italia, perché lui viene da Little Italy, di quartiere di New York e di Italia, però sempre girato lì, non è che è mai venuto a girare qua, quindi sarebbe ora che Scorsese venisse a girare un film in Italia proprio, sarebbe fantastico.
È vero, effettivamente ci manca qui, quindi quale occasione migliore, insomma.
Fate, con me come attore principale, basta De Niro.
No, assolutamente.
Senti, basta.
Ritornando alla sceneggiatura, io voglio sapere qual è la difficoltà più grande, no, da riportare quello che tu hai scritto e messo nero su bianco e poi riportarlo in immagine, perché certamente sì, la sceneggiatura tu già dai delle indicazioni su cosa riprodurre a livello di immagine, però dove sta la difficoltà più grande, no, trasformare quella sceneggiatura in immagini?
Ma la difficoltà dipende molto dalle location e dalla pretesa del regista, appunto, dello sceneggiatore, in questo caso regista, anche perché scrivo e dirigo, dipende molto dalla possibilità anche di location. Ovviamente se tu scrivi una scena ambientata in un hotel 5 stelle lusso, se poi ovviamente la disponibilità di quell'hotel non c'è, ma hai un hotel a 3 stelle, ovviamente, quindi lì dipende sempre anche molto dalle possibilità di location, da quello che vuoi, dal budget, perché sai, ovviamente fare un film a dei costi, ovviamente se tu vuoi andare sulla Luna devi avere tanti soldi, quindi devi essere anche un po' realista, ecco, dipende da una serie di situazioni. Poi sicuramente l'abilità del direttore della fotografia che collabora con l'operatore è importantissimo, perché comunque le inquadrature il regista poi le studia in parte anche con il direttore delle luci, che poi devono spiegarle a loro volta all'operatore. E quindi anche lì è una questione di team. Se hai un team ben assortito, se c'è feeling, tutte queste cose qua, tutto viene spontaneo. Ovviamente se ci sono quegli sceneggiatori, quei registi che insomma magari pretendono troppo, ecco, che vogliono fare gli Steven Spielberg della situazione, però poi alla fine insomma rischi di fare delle figuracce. Quindi ecco, anche essere realista e onesto con te stesso e con le possibilità. Io le sceneggiature che scrivo sono storie di vita, sono storie di persone quotidiane. Nell'ultimo film si è affrontato la tematica, che tra l'altro ci sarà la premia poi il 12 luglio, dei giovani e dello sport. Scrivere già il fatto di mettermi in scrivania e scrivere qualcosa con gli alberi che parlano, con le navicelle spaziali che girano, dovrei essere un matto, a meno che non ho in casa una valigetta con milioni di euro.
Beh, insomma, poi Enzo, tu, insomma, diciamolo, sei sicuramente un uomo molto sensibile, no, alle tematiche importanti, a parte quello che hai appena detto, ma poi insomma hai anche diretto il docufilm I Luoghi della Speranza e poi il film La Stanza del Sorriso, insomma, dove si affrontano dei temi importanti. Ecco, quando bisogna scrivere proprio di temi così importanti, quanto è importante proprio usare le parole giuste, no? Usare la delicatezza e il tatto giusti, Enzo.
È importantissimo, perché poi appunto tu sai che ti rapporti anche con un pubblico, che so che può essere un pubblico sulla sanità, i medici, perché poi insomma questi film qua hanno anche avuto degli eventi speciali di fronte a giurie di medico-scientifiche, tutte queste cose qua. È importantissimo infatti la ricerca che deve esserci per andare poi a scrivere delle cose concrete, quindi sì, prima in fase di sceneggiatura sicuramente uno deve informarsi e in base poi alla descrizione dei personaggi eccetera deve poi mettere su carta delle cose essenziali, in modo che poi gli attori possano recitare dei dialoghi insomma in cui il pubblico possa riconoscersi, ecco, questo. Soprattutto quando si affrontano tematiche simili. Io recentemente ho appena finito di girare un progetto sulla prevenzione oncologica, che non è un film, è una serie di spot sulla prevenzione oncologica, e anche lì ho dovuto fare una ricerca specifica, perché questo qui era un progetto che parla della prevenzione oncologica dell'ovaio e del mieloma multiplo, quindi ho dovuto mettermi, sono praticamente quasi diventato un medico io, che poi ne ho girati 4-5 tra qualche corto, i film su questa tematica, sì, quindi a forza di ricercare sono diventato io un esperto di medicina.
Esatto, vai quasi in automatico, insomma, però ti fa onore davvero, perché poi si portano anche a conoscenza tante.
È importante avere il fatto che comunque uno giustamente deve prima conoscere per poi giustamente mettere in pratica determinate cose.
Esatto.
Cioè, noi siamo arrivati alla fine di questa breve ma intensa chiacchierata e abbiamo chiuso anche il nostro programma, però adesso per salutarti, per abbracciarti e ringraziarti, dietro le quinte abbiamo scelto una canzone scelta da te, veramente, per chiudere, anche per salutare tutti i radioascoltatori
e rimandare
a giovedì prossimo. Tu hai scelto Phil Collins, allora vogliamo sapere prima di tutto come mai questa scelta di questa canzone da abbinare un po' a questo momento, e poi la dedica la lasciamo a te. A chi la vogliamo dedicare, You'll Be In My Heart di Phil Collins?
Allora, parto con la scelta, cosa mi ha motivato a scegliere questa canzone qua, è perché è una canzone che mi ha aiutato in un periodo abbastanza di difficoltà, di sofferenza della mia mia vita, quindi quando ascoltavo questa canzone è come se mi tornasse l'ottimismo, ecco. È una canzone che parla appunto del cuore, ecco questo, insomma, di fare le cose con il cuore, questo. E quindi ecco, questa è la scelta che ha portato una ventata in un momento di difficoltà, di ottimismo, di serenità, di rinascita, ecco, quasi. La dedico, sì, come?
Prego Enzo, prego.
La dedico a tutte le persone che stanno affrontando un momento di difficoltà, di crisi, insomma, dove il lato oscuro della vita prevale sul colore, e quindi la dedico a loro, che possano uscire da questa oscurità, perché per arrivare a vedere l'alba devi passare attraverso la notte, e quindi dopo la notte vedrai sicuramente l'alba. È normalissimo, è tutto scritto, è tutto, e quindi anche quando uno pensa che non ci siano possibilità, che si sente triste, giù, che è una delusione sentimentale, una roba, sicuramente è nel momento che sta attraversando il buio, ma fra qualche chilometro c'è poi l'alba. Quindi
grazie mille per questa chiusura. Bellissimo. Migliore di questa non ce ne poteva essere, per lanciare un messaggio di speranza veramente a tutti coloro che stanno affrontando delle difficoltà. Grazie all'esperienza, certo, di Enzo, che davvero, insomma, può essere utile a tutti quanti, ascoltando soprattutto questo brano, che magari può aprire il cuore a tutti. Grazie.
Noi quindi veramente abbracciamo tutti i radioascoltatori.
Grazie a voi.
Arrivederci alla settimana prossima, e grazie ancora a Enzo per aver condiviso con noi questa passione.
Esatto.
Passione.
Grazie a voi, grazie a voi, è stato molto molto bello.
Anche per te, caro Enzo, grazie mille, in bocca al lupo per tutta la tua vita, Enzo. Un abbraccio.
Grazie, un saluto a tutti gli spettatori.
Grazie a Enzo Dino, alla settimana prossima.
Ciao.
Ciao Enzo.
Ciao.
Stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. Born so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. I will be here, don't you cry.
es un error volverte a ver mañana. Si es un error que nos crucemos las miradas y que te haga sonreír.
Yo quiero saber si es pecado el intentar de otro modo ser feliz.
Quiero saber si es un error sentir amor. Yo te confieso. Que cuando pierdo entre mis dedos tu cabello, también pierdo la razón.
Yo quiero saber qué partida tan difícil me jugó mi corazón.
Ámame, ámame, juguemos a ser libres otra vez. Está bajo la piel. Ámame, ámame, sin preguntarnos cómo ni por qué. Ámame, ámame, que estamos solos y nadie nos ve.
A ver, Pablito.
Dame la fuerza, dame, Señor, dame la fuerza, Señor, dame la fuerza.
Sin lamentarte de una herida. partir, pensé que no tendrías vida. Qué gloria te tocó, qué ángel de amor, que ha renacido. Qué milagro se dio cuando el amor volvió a tu nido. ¿Qué puedo hacer? Quiero saber que me atormenta en mi interior. Si es el dolor que empieza a ser miedo a perder lo que se amó. ¿Será que eres el amor de mi vida?
Miro tu cara y vivo en la todavía quedan restos de humedad. Tus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más de cerca a lo que yo simplemente soñé.
www.acirroarrocha.com.br.
Sei que posso te perder de vez. Tô com medo, mas criei coragem. Vim aqui te perguntar. Não preciso mais do seu talvez. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Só me responda quando eu terminar. Então me escute agora. Agora eu me entregue às suas mãos e peço a Deus em oração que me devolva o seu amor. Agora, com a força da paixão que faz gritar o coração que chora.
me responda quando eu terminar. Eu vou falar tentando não chorar, então escute agora. Agora eu me entregue em suas mãos e peço a Deus em oração que me devolva o seu amor. Agora
DJ Bateria,
com a força da paixão que faz gritar um coração que chora. O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora. Agora eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida, então devolva o seu amor. Agora pense em tudo que foi bom, eu te peço.
www.acircoarrocha.com.br.
Muitos desculpas, não fui mal na interpretação. Pensei errado. Era um desejo de ouvir que está sem namorado. Sabe aquele amigo confidente que hoje está muito carente, tanto sentimento. É o que eu sinto aqui nesse momento. A decepção vai machucar meu coração. Fazer o quê? Eu tenho que estar preparado pro que acontecer. Embolou, sabe aquele sentimento? Embolou, confundi a amizade com amor. Passei manda pra você porque pensei errado. Quero o desejo de ouvir que está sem namorado. Sabe aquele amigo confidente que hoje está muito carente, tanto sentimento. É o que eu sinto aqui nesse momento. Se não rolar decepção, vai machucar meu coração. Fazer o quê? Eu tenho que estar preparado pro que acontecer.
www.acervoarrocha.com.br.
Desculpa se eu te liguei. É que esqueci de fingir que não tô nem aí. Eu não me acostumei. Ao viver sem você, me desculpa, perdoa a minha estupidez. Esquece tudo e vamos tentar outra vez. Pra que dar um fim ao fim que não chegou? Eu sei que ainda existe amor. Volta pra mim.
www.acervoarrocha.com.br.
Atenda, escute um pouco, me entenda. Eu sei que o povo comenta a nossa separação, amor. É fato, ando sofrendo calado. Escute o meu desabafo. Eu quero te falar. Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão no ar. Como criança em seus braços, eu me sinto rei de sangue azul. Torço quando encosto em meu nariz e faz bilu, 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 bilu. Quando estou em seu abraço, toma conta um rei de sangue azul. Cola agora sua boca em mim e faz bilu, 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 bilu. Se você não chega a lugar nenhum, meu bilu, 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 vou te levar a sério. O nosso amor não é comum. Meu bilu, 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 me dê mais uma chance, prometo não ser mais um. Meu bilu, 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 bilu. É fato, ando sofrendo calado. Meu desabafo, eu quero te falar. Mas eu onde fosse meu nariz e faz bilu, 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 bilu. Quando estou em seu abraço, toma conta um rei de sangue azul. Cola agora sua boca em mim e faz bilu, 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 bilu. Se você não chega a lugar nenhum, meu bilu, 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 vou te levar a sério. O nosso amor não é comum. Meu bilu, 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 me dê mais uma chance. Prometo não ser mais um. Meu bilu, 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 bilu.
Simples.